Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, puntata che nasce all'insegna di momenti un po' tristi e anche un
puntata
po' disgustosi.
Triste, diciamo,
puntata triste, puntata perché triste. Ci basiamo, come hanno fatto tutti quanti, facciamo l'assist.
Parliamo di Kings e vomito.
Quindi. Esatto, esattamente. No, cioè... Per chi non si fosse connesso al mondo in quest'ultima settimana, sabato scorso match Sacramento Kings Utah Jazz, un tifoso a bordo campo ha vomitato l'anima, probabilmente si suppone ubriaco. Ora, se si è ubriacato stando lì a bordo campo con le birre a $60 la birra, è particolarmente ricco e scemo, se no non sappiamo se stava male.
Beh, comunque se sei a bordo campo, insomma, tendenzialmente la prima ce l'hai delle due caratteristiche.
Sì, è la seconda che mi ha stupito un po', insomma.
Lo so, comunque a quanto pare ha detto Rudy, comunque scusate, iniziamo con questo tono, Rudy Gobert ha detto che proprio questo qua faceva eye contact aggressivo con lui mentre vomitava. non chiedermi perché.
Sono dei messaggi subliminali lanciati a...
No, non lo so, Rudy Gobert ha detto come faceva eye contact quando vomitava. Quindi non lo so, magari era una tecnica
di intimidazione così.
Anche corteggiamento, perché no? Insomma, non lo so.
Invece quello che è successo è che la sera stessa, presa la decisione, il giorno dopo annunciata Urbi e Torbi, Luke Walton viene esonerato e quindi viene scacciato via dalla panchina di Sacramento Kings. Luke Walton, che era già in odore di siluramento già dall'anno scorso, in realtà ne avevamo parlato, se ti ricordi, nella puntata freestyle, sì, dove supponevamo chi sarebbero stati i prossimi allenatori a saltare, è venuto fuori. I nomi principali erano Van Gundy a New Orleans, check, e appunto Walton a Sacramento, check, anche sto giro qua. Chi è arrivato a sostituirlo? Alvin Gentry, già assistant di Sacramento da ormai 2 anni a questa parte, già coach di New Orleans, di Phoenix, di Miami, eccetera, eccetera, anche dei Clippers, però stiamo tornando indietro nei primi anni 2000. Alvin Gentry, che una volta stato assunto 2 estati fa, già si annusava un po', hanno preso subito il rincalzino per quando si lurano Walton. Non l'hanno sfruttato 2 estati fa, è arrivato un po' tardi, eccetera.
Alvin Gentry, peraltro, non mi l'ho letto da qualche parte, potrebbe essere il pezzo di Hollinger su The Athletic, non ne sono sicuro. Alvin Gentry è la 4ª volta che subentra ad un head coach da assistant, quindi è abbastanza... Questa qua è una reference più per quelli che seguivano il calcio italiano negli anni 90, è il Nedo Sonetti delle panchine NBA, era uno che entrava puntualmente ad annata in corso, quindi sì, mi pare sia la 4ª addirittura, una cosa fuori di ogni grazia del Signore.
Traghettatore. E quindi Monte McNair, che è il GM dei Kings, dice lui, dopo aver esaminato in profondità la stagione dei Kings fino a questo momento, ho deciso che la mossa necessaria era un cambio alla testa del coaching staff. Allora, abbiamo come sempre parlato la puntata all'insaputa, sì, l'uno dell'altro, ma parleremo un po' delle stesse cose, perché ovviamente non è una puntata di confronto, ma di racconto. Sì. La gestione Walton...
Andre, se tu ricordati, regola d'oro, se tu cacci un allenatore nella prima metà di stagione dell'anno dopo... Vuol dire che l'hai cacciato
tardi,
una o due stagioni temporali tardi, cioè dovevi cacciarlo in estate.
Sì,
questa
anche
era la regola
perché,
d'oro.
Anche
non
perché
si caccia,
questo...
cioè non dovevi cacciarlo.
Ma no, anche perché questa cosa qua vuol dire una cosa molto semplice, che Alvin Gentry non ha avuto un training camp.
Ma certo, non ha avuto modo di passare le sue 2 di basket, non ha avuto modo di dire la sua col front office sul personale da... Per inciso, ho letto oggi l'articolo di Bleacher Report su questa cosa qua. Quanto pare l'obiettivo dell'acquisizione del front office di quest'estate era fare della difesa il punto forte.
Sì, Sì, un'ottima idea.
Chi è che non si butterebbe a pesce morto su Alex Len, Tristan Thompson e Mo Harkless per rinforzare la difesa? Ma cosa ne so io? comunque, in generale, Sacramento è 6-11, no? Mi
sì.
pare, non ha perso.
6-11, 6-11.
Si giocherà fondamentalmente il decimo posto con Minnesota, quello del play-in, verosimilmente, no? Che era esattamente quello che abbiamo detto noi, che siamo veramente, come per citare gli storietese, gli ultimi degli stronzi. Abbiamo detto noi un mese fa?
Un mese e mezzo.
Cioè, non è che ci volesse Nostradamus per capire che questa sarebbe stata la stagione dei Kings, no?
Sì, anche quindi, perché sai, 6-11, non siamo convinti dalla partenza, cioè la previsione di Basketball Reference, ma immagino tante altre, gli davano a 7-10. Cioè sì, hai perso un match, ok, ma non è che, ancora una volta, non è che fossero pronti a essere una powerhouse per l'Ovest, cioè non...
Cioè, con questo roster qua, cosa ti aspetti? Tu guarda il roster, cioè oggettivamente guarda il roster, cosa ti aspetti? Ti aspetti una stagione da 32, 33, 34 vittorie,
ma sempre lì 35, siamo, eh?
Cioè, sì, cioè arrivi decimo, arrivi undicesimo, cioè non è che, nel senso, ci puoi sprizzare l'Air Week sopra, ma quello che esce da dietro esce, cioè,
resta quello che è.
Quindi o qualcuno ha un'idea molto distorta di quello che è The Aaron Fox in quella, e diciamo che adesso, diciamo che come posso dire, gli indizi iniziano a stack up,
a sommarsi.
Ricordiamo che hanno passato Doncic per non levare la palla dalle mani di The Aaron Fox. Questa è una cosa che io continuerò, poi che non sarà del tutto vero, perché per l'amor di Dio, la gente di Doncic e Duffy di sicuro l'ha mandato dove l'ha voluto mandare, non ho dubbi su questa cosa qua, però Cristo Dio, su Doncic non me ne frega niente se la gente mi dice di no, ma io lo porto, se ho Doncic alla 2 io lo rapisco, organizzo un ricatto, non lo so, faccio qualcosa, però... Vabbè.
No, ma allora andando cerchiamo di dare un minimo di ordine a questa partita.
Vai, sì, scusa, sì, finora sono stati il flusso di coscienza.
Non ne ha visto molta. Cioè, la storia recente dei Kings non è una storia particolarmente, come dire, felice. Lo abbiamo purtroppo, per i tifosi, lo hanno visto loro, l'abbiamo visto da un bel po' di anni. Sono la squadra che è passata da scelte al draft molto, molto, molto spesso dubbiose. Cioè, facciamo un salto di 10 anni secchi indietro, si drafta Jimmer Fredette in una squadra che già aveva almeno 4 o 5 guardie a reparto, ad esempio. Ma poi c'è stato un momento, c'è stata una wave in cui draftavano solo guardie. McLemore, Fredette...
Tu mi leggi... Vuoi parlare di draft dei Kings?
Sì, parlami di draft dei Kings.
Ti leggo tutte le scelte sotto la... solamente sotto Rana di Ve, ok? Non ti leggo, sì. Non te ne leggo altre. 2013, hanno la 7, draftano McLemore, non il rapper, che forse sarebbe stato meglio il rapper.
Forse era meglio, sì.
Comunque era alto, era fisica. Persone che avrebbe potuto draftare al posto di McLemore, KCP, che comunque schifo non fa, McCollum, che sarebbe stato molto meglio di McLemore. Steven Adams, comunque, così evitavi di fare 72 centri più in là. Vabbè, Giannis, ma lasciamo stare, veramente Giannis è...
No, ma Giannis non conta perché, non potevi...
Ecco, quindi non voglio fare le cose impossibili, però dico, nelle scelte immediatamente dopo quei tre che ho detto, poi c'era Schroeder più in basso, Gobert a fine primo giro, insomma, ne avrebbero potuti chiamare chiunque, alla 36 chiamano Roy McCallum, quindi vabbè, lasciamo stare, ovviamente non ha più visto l'NBA. 2014, alla 8, abbiamo... Già McLemore era un pallino, se non vi ricordate. Si sono puntati sul McLemore, non so se vi ricordate lo tempo. 2014 c'è la, secondo me, l'intrusione più bella di tutte del dominio Rana di Ve, che è Nick Stauskas. Questa qua è una cosa fantastica. Cioè, questa qua è una storia incredibile. Cioè, c'è stata una wave... Yes, non so chi sia sufficientemente vecchio da voler ricordarsi. Nel 2014 c'è stata una wave... Ti ricordi i video di Stauskas sotto la pioggia? Che segna 92 triple su 100. C'è stata una wave di video su Stauskas 2014, ragazzi, che sembra... Cioè, vi giuro, veramente, io non so chi fosse l'agente di marketing di Stauskas, ma era uno bravissimo, vi giuro. Sta di fatto che rivede... Chi rivedeva in Stauskas?
No, Kobe? No, che Stephen Curry.
a Carrie, non mi ricordo chi rivedesse in Stauskas, però
no, allora, lui si è innamorato di Buddy Hield perché secondo lui era il Kobe 2.
Ah, Buddy Hield era Kobe, giusto?
Buddy Hield era Kobe 2, e se non sbaglio Stauskas era sulla falsa riga di Klay Thompson e Stephen Curry, cioè vogliamo il nostro Steph Curry e il
sì,
nostro...
perché erano appena, stavano esplodendo gli Splash Brothers.
Sì,
allora,
questo qua era un bianco che tirava bene e quindi magicamente è diventato.
Esatto. Vabbè, comunque alla 12 è andato via Saric, che non era un fenomeno, però Saric comunque, beh, ai tempi di Philadelphia era un buon giocatore. Tuttora ha fatto bene lo scorso anno, insomma, di sicuro abbiamo fatto meglio di Stauskas. Alla 13 c'era Zach LaVine, e oh, quello è quello al pelo, così sullo stomaco, passare Stauskas per LaVine. Alla 14 TJ Warren, che era un prodotto fatto e finito, che era palese sarebbe stato uno che, insomma, lì in poi avrebbe segnato 20 punti a notte in NBA. Alla 16 Nurkic, alla 19 Gary Harris. Poi c'erano quelli che non avresti preso magari alla 8, però Capela, Bogdanovic, Anderson, Jeremy Grant, Jokic, cioè, Clarkson.
Allora, è chiaro che col senno di poi è facile vedere così, però i nomi che stiamo dando sono anche tanti, cioè non è che
cazzo, cioè, senso... è quello, cioè non ti sto dicendo hanno perso Jokic, no, ti sto dicendo potevano draftare Zach LaVine. E non ti sto dicendo, non gli sto muntendo il dito contro perché dico tu non hai draftato Zach LaVine.
Esatto.
No, non ne sto puntando contro uno, ma dico per la legge dei grandi numeri, diamine, un anno l'avrebbero dovuto prendere. Cioè, veramente, fra un po' qua usciamo dalla distribuzione di Poisson perché ha fatto un po' di probabilità di stati. Sono così tanti anni che veramente iniziamo a... Cioè, non è più... Vabbè. Comunque, anche 2014 hanno fatto una bella boiata, secondo me, perché... Se, cioè, poi anche volevano una guardia. C'era lì LaVine, c'era Warren da tre... Insomma, c'era... Vabbè, hanno fatto una bella... 2015... Alla 6, se ti ricordi chi ha draftato la 6, veramente ti...
Oh no, guarda, alla no.
Gioca ancora in NBA.
Ok.
Willie Cauley-Stein.
Ah, ma certo!
Willie Cauley-Stein. No? Quindi tu dirai, anche lì, vuoi un centro? Giustamente, quindi, ma perché non prendere Miles Turner? Che a 11 c'era Miles Turner, hanno preso Willie Cauley-Stein.
Però questa qui era la piccola parentesi, anzi non troppo piccola, di Vlad Divas GM che drafto solo centri.
Sì, dopo sì, però anche lì in realtà ne vediamo dopo questa wave qua, perché allora alla 13 è andato via Booker,
ok,
che insomma comunque a guardia facevi abbastanza schifo, quindi un Booker alla 13, Ubre alla 15, lo stesso Rosier alla 16. Cioè, tutti i giocatori... Lasciamo stare quindi i vari Larry Nance, Harrell... Troppo in basso. Larry Nance, Harrell, Holmes, Josh Richardson... Guarda, potevano prendere chiunque. Cioè, veramente sì, chiunque. E... Sta di fatto che sono usciti con Willie Cauley-Stein. Hanno passato Booker, Ubre, Miles Turner. Vabbè, 2016... Scambiano la 8. Di nuovo, avevano problemi di centri. Scambiano la 8 e c'era Sabonis. Sabonis è stato via la 11 quell'anno lì. Scambiano la 8, se ti ricordi, è vero, tengono Bogdanovic indietro, quindi qua questo gli fa onore, però scambiano la 8 per Marquise Chris che danno ai Suns, peraltro veramente quando si mettono insieme delle teste viene fuori qualcosa di epico. C'era anche Siakam alla 27, insomma, non dico che devi... Io non voglio dire hai passato Siakam alla 8,
non voglio,
però Sabonis, Cristo Dio... Insomma, Sabonis si capiva che era uno bravetto all'epoca, non so se vi ricordate, c'erano dubbi, ma non so come spiegarvi, Sabonis, non lo so come, però diciamo che non era troppo distante come profilo, cioè, si capiva che doveva andare via a lottery, forse prime 10,
se hai
un Needly, vabbè, comunque. 2017, prendono di Aaron Fox, a me non è piaciuta all'epoca e continuo a dire che secondo me non lo so, più che altro hanno passato Fox con Mitchell sulla board e con Bam Adebayo. E anche perché questi maledetti impuniti avevano anche la 10, quindi avevano due scelte in top 10 e Mitchell e Adebayo sono andati fuori tutti e due fuori dalla top 10. E poi, se non sbaglio, la 10 è quella con cui hanno preso Collins, Zach Collins, Portland mi pare abbiamo preso con la 10. Comunque, anche con la 34 potevano fare meglio, perché lì in giro sono usciti Thomas Bryant subito dopo, Dillon Brooks e Monte Morris, tutti tre giocatori che sarebbero super stati super utili, sì, nella rotazione, sì. Quindi comunque non ne hanno presa cioè anche Fox secondo me non... Sì, puoi dire non hanno preso Jonathan Isaac, però io ti dico anche che Jonathan Isaac senza, potrei dirti che Jonathan Isaac senza infortuni,
eh no, certo,
sarebbe molto meglio di Fox. Quindi vabbè, 2018, vabbè, insomma, c'è questo piccolo dettaglio che hanno passato il giocatore generazionale, potenzialmente forse anche due, per andare a prendere Marvin Bagley. Doncic alla 3, Jaren Jackson Jr. alla 4, Trae Young alla 5. Passato Doncic e Trae Young perché avevano Fox. Vabbè, e fra l'altro scelgono Gary Trent alla 37 e lo scambiano. Cioè, vi giuro, è una cosa incredibile. 2019 avevano 3 seconde nel range giusto, sono riusciti a non draftare né Horton Tucker né Terrence Mann. Che è una roba, cioè oggettivamente anche lì, non so se vi ricordate, ma cioè noi veramente di nuovo ultimi degli stronzi dicevamo Terrence Horton Tucker, averci una fine primo giro io ce la butterei, alto upside.
Sì, provi il valore che ha una scelta a quel momento lì, però è un spicca di più degli
37,
altri.
37, la butti una fish, no? Terrence Mann, tutti quanti si diceva, guarda questo qua arriva dentro e gioca in NBA. Questo qua lo diceva chiunque seguisse un minimo di draft. Vabbè, comunque, sta di fatto che hanno preso 3, non mi ricordo neanche chi. 2020, secondo me ci hanno preso con Haliburton, ci hanno preso molto. Quindi, effettivamente l'hanno preso alla fine. E secondo me no, allora non l'avrei preso quest'anno in loro, ma anche il 2021 hanno preso uno buono. Siccome Davion Mitchell è, sì, uno buono lungo termine, per quanto sia una scelta incomprensibile avendo tu Fox e Haliburton. Ma vabbè, questa era la storia al draft dei Kings.
Ecco, ma allora parto dalla tua fine e faccio un giretto. Cioè dici, ah, al draft è andata male, però la gestione delle stagioni, delle vittorie è andata meglio. Allora, intanto 15 stagioni che mancano i playoff, che è la prima e seconda pari merito striscia in NBA, cioè la più lunga nella storia. Non so chi siano gli altri, sono curioso di vedere. Il punto è...
Lo cerco, però penso che ormai siano loro, no?
Ad oggi ci sono due squadre che sono 15 anni che non fanno i playoff. E non so chi sia.
Sono loro.
Sono solo? Perché io qua ho trovato
i Kings e i Kings, veramente. Però perché no, sono solo loro. No, sono anche la striscia più lunga di sempre.
Ah, sono solo loro. Ok, avevo il dato sbagliato. Perfetto. Quindi numeri uno. La cosa che è molto abbastanza ridicola è che, peraltro, il record di Luke Walton
è... Non è la più striscia. No, scusate. Non è la più... Sì, no, è la più lunga di sempre.
Longest streak di assenza.
È la più lunga di sempre. E hanno anche la più lunga di sempre senza una serie vinta.
Bello.
Sono 17 anni. Ma lì sono effettivamente a pari merito con i Timberwolves.
Ah, beh, sì. I loro acerrimi rivali nella bassa, esatto, mediocrità, sì. Quello che è interessante, abbastanza ridicolo, è che Walton alla fine aveva anche un record non fantastico, 68-93 nei suoi due anni e un quarto con i Kings, però è tipo il secondo miglior record della storia della squadra.
Dopo Adelman,
con cui sono andati ai playoff, sono andati avanti, eccetera, eccetera.
Con cui avrebbero dovuto vincere un titolo se non fosse stato per la serie più rubata della,
esatto,
storia della palla arancione. Sì, avrebbero dovuto vincere un titolo.
Esatto. E quindi Luke Walton è stato comunque il secondo.
Fa venire la rabbia, ti giuro. Anche se non tifo Kings, è una roba incredibile.
Sono passati 20 anni, però.
Pazzesco.
Quindi da quando sono stanzati a Sacramento, i Kings hanno fatto 8 stagioni vincenti, cioè con record positivo. Sono arrivati a Sacramento nell'85. Ora io non sono rapido a fare matematica, ma mi puzza di 35-36 anni.
36.
8 diviso 36 fa molto poco. Detto
Andre,
questo, sì,
ti faccio una domanda. Secondo te qual è stato il miglior net rating delle squadre dei Kings nell'epoca Ranadive?
Il miglior net rating è negativo.
Non ti dico niente. sono una sfinge. Tu di un numero.
Allora, il migliore è meno 2.
No, meno 1. Meno
1. Ah, dai.
Meno 2, porca miseria, è cibo per gatti. Insomma,
ho capito,
tutto, però. Meno uno.
Okay, comunque, okay. Che comunque è negativo, dai, però
meno uno comunque, cioè dici erano di veri dal 2013, il tuo preso chiesto l'anno migliore di tutti quanti, che ovviamente l'anno migliore era l'anno di Jürger.
Sì. Sì, infatti, quando abbiamo parlato l'altra volta dei presidenti e della regola d'oro dell'essere presidente, che è paga e stai zitto, Rana di me è proprio l'opposto. Cioè, già abbiamo portato due o tre esempi con il Badilgo, quello, ma Rana di me è quello che mette sempre bocca durante il processo del draft, eccetera, eccetera. Il pesce puzza dalla testa. Rana di me è arrivato nel 2013, ha rimpiazzato i Malouf che avevano gestito la squadra in maniera non positiva, e però purtroppo non è cambiata la situazione. Hanno cambiato da quando è arrivato.
Tra l'altro, i Malouf, personaggi incredibili.
Non conosco tanto la loro storia.
Vabbè, dopo vengo. Dopo ti tiro fuori delle chicche, adesso te le vado a cercare.
Dunque, Rana Dive è diventato majority owner nel 2013. Da allora siamo al sesto coach e al terzo general manager. Insomma, la cosa non va molto bene da un bel po' di tempo. Il punto è che di tutti quanti i lottery pick che hanno preso durante questi anni qua, che tu hai giustamente elencato prima, l'unico che ha firmato un contratto, un secondo contratto, cioè non è andato via e non ha rifirmato con la squadra, è Fox. Però dici, ah, allora abbiamo trovato la soluzione, abbiamo trovato il giocatore centrale, Fox. Però abbiamo draftato Haliburton, che si può amalgamare, ok, eccetera, e Mitchell per l'appunto. Quindi questo qua è un altro punto che andiamo a esacerbare. Il punto è, e l'apro subito, a che punto di discussione dovremmo essere in quanto Sacramento Kings? Uno, cambiato allenatore, cambia veramente qualcosa? La risposta è ovviamente no, perché è il roster e la struttura che fanno migliorati. A quanto pare quello che ha detto McNair è che, viste le partite, la squadra giocava bene nella prima metà e male nella seconda metà, e quindi perdevano in volata. Secondo lui questa cosa qua è un problema, che non c'è un coach che sappia motivarli bene. È una spiegazione interessante e potrebbe anche avere una parvenza di senso. Il problema è che appunto non so quanto Luke Walton fosse responsabile del rendimento di una squadra costruita male e con un roster buonino, però neanche straordinario. Arriva Gentry, tra l'altro attenzione, perché per proseguire quest'idea di belle scelte del front office, uno, cioè i due papabili per diventare interim head coach erano Gentry e Doug Christie, l'altro assistant coach. Doug Christie, ex giocatore con zero esperienza in NBA come allenatore. Io non so se vi ricorda Sacramento altri ex giocatori a cui sono stati dati dei ruoli di gestione senza avere esperienza pregressa, tipo Walton, tipo Divac e altra gente, Madonna, che stiamo ritirando Madonna fuori. Quindi stavano per rifare la frittatina. Gentry non ha un record della Madonna come coach, però bisogna anche dire che le squadre che aveva, insomma, almeno l'ultima esperienza, sono stati i Pelicans 2015-2020, con una sola apparizione ai playoff 2017-18, con lo sweep a Portland nel primo turno e poi l'uscita 4-1 contro Cardi.
Li vogliono tutti bene a Dean Gentry, però onestamente sì, diciamo che è più bravo come, cioè è più una bella persona piuttosto, sì, che un bravo allenatore.
Allora, il lato positivo netto di Gentry è il lato umano, ovviamente, cioè c'è qualcuno che sta iniziando a dire e iniziando a sperare in un effetto McMillan. Io non ci credo molto, cioè cosa è successo? L'anno scorso arriva McMillan sulla panchina di Atlanta, la squadra stava andando così così, non c'è nessun cambiamento al roster, però la squadra inizia a girare meglio. Perché? Perché l'allenatore personalmente connette meglio con i giocatori, c'è un migliore atmosfera, eccetera. Gente è una persona, quindi dal punto di vista del carattere, che potrebbe fare questa cosa qua. Non so se in quante vittorie in più si potrebbe tradurre questo suo essere una bella persona, ecco, diciamo così. Poi Gentry è legato a belle squadre, ricordo, e tu ricordi meglio di me, i Phoenix 2008-2012, con il famoso bel clima, che sono gli anni in cui Nash canta all night long con la squadra, gli anni in cui eccetera eccetera. Io ho un ricordo legato a Gentry che è, e te lo ricorderai anche tu, in gara 3 delle semifinali Ovest del 2010, sì, se non erro, cioè con i 23 punti di Dragic, con veramente il ruolo del Gentry che nel time out prende sotto braccio Dragic e gli dice vai e sbaglia, non va benissimo se sbagli, però attacca, e Dragic che fa una prestazione veramente molto molto bella con dei canestri, peraltro di una difficoltà e di una, come dire, di una fantasia di
bella
un estro.
Bella squadra quella, sì, quella là, bella squadra.
E quindi 23 punti nel quarto quarto. Questo è quello che io ricordo, tra virgolette, in più di Gentry come allenatore. Poi sì, è adorato ovunque vada, però ecco, così così. Punto è, dove vanno ora? Allora, cacci via il coach, benissimo, però che garanzia hai che il nuovo coach funzionerà? Partiamo dall'ABC. Abbiamo cambiato coach, bisogna in teoria avere un'idea di squadra un po' diversa da quello di prima. Quindi il passaggio logico una volta che passi il coach è: chi è la mia stella? La mia stella è Fox, i cui numeri sono calati in maniera abbastanza netta dall'anno scorso. Ok, siamo all'inizio, ovviamente si può mettere a posto, eccetera, tutto quello che volete. Però il punto cos'è? Il punto è che è passato Fox, oltre a un calo delle sue statistiche grezze, che vale il tempo che vale, ha iniziato a giocare più a passare la palla. Perché? Perché ovviamente fra Haliburton e adesso anche Mitchell, cioè stai draftando pari ruolo, bisogna fare così. Però quello che è interessante è che se vai a vedere le statistiche avanzate per quanto riguarda volte in cui tocca la palla, volte in cui e tempo in cui tiene la palla in mano, è diventato da un profilo simile a Ja Morant a un profilo simile a Tyrese Maxey dall'anno scorso a quest'anno qui. Quindi
in che termini, scusami?
Nei termini di quanti tocchi ha e quanto a lungo tiene la palla.
Ma allora vedi, il punto è questo, cioè a me non dispiace nemmeno che lui tocchi meno il pallone.
No,
questo è un bene per me, è un bene. Il problema qual è? In generale, questo qua è un discorso che mi ha fatto milioni di volte, hai uno skill set che ti rende un giocatore ancora più positivo per la squadra quando tocchi meno il pallone? Se la risposta è sì, toccare meno il pallone è ottimo. Se la risposta è no, questo è un problema. Per dirti, quando Jamal Murray ha iniziato ad essere ad avere uno skill set più complementare a giocatori che dovevano avere la palla più in mano di lui, ed ha iniziato ad essere un po' più tra virgolette carriano e meno tra virgolette quello che era un tempo Donovan Mitchell, io lì ho detto: ah bene, allora Murray, per dirti, lo stesso Mitchell secondo me sta migliorando abbastanza off ball,
sì.
Lo vedo più Mitchell, forse siamo il primo anno, questo qua è il primo anno forse in cui Mitchell è effettivamente il miglior giocatore dei Jazz, veramente in regular season. Questo qua poi playoff è sempre stato, per dirti, no, il problema qual è? Che Fox non ha un insieme di abilità tali per cui se non ha la palla in mano è utile. È il solito discorso che faccio per Westbrook e Lakers, faccio per,
sì.
Cioè di nuovo ci sono giocatori che sono fatti per, e paradossalmente i suoi due compagni di squadra hanno più Haliburton. In realtà Haliburton è uno che se non ha la palla tra le mani va comunque molto bene. Il problema è che anche palla nelle mani, ormai stiamo capendo che probabilmente già ora Haliburton è uno che migliora di più quelli attorno a sé rispetto a Fox. Allora,
cioè,
se uno
sono due giocatori veramente agli estremi dello spettro, cioè uno è tutto floor, tutto correre, tutto scoring, anche meno efficiente, l'altro è molto meno scoring in volume ma molta più efficienza, giocare più pulito, fa meno turnover, segna in maniera più efficiente ma segna meno punti, e invece Fox corre, tira e purtroppo per lui sbaglia più di quanto la metta dentro. Allora, ha solo 23 anni Fox, anche se da 5 anni già nella Lega, ce lo dimentichiamo magari. Però è il discorso che viene ogni volta che parliamo dei Kings. Stanno perdendo una finestra concentrandosi su un giocatore che uno da solo non può portarli veramente tanto in alto, e due, costruendogli intorno un sistema di gioco che non esalta le sue caratteristiche, che sono prendi la palla e corri.
Sì, e questa è una cosa che mi fa impazzire, perché fra l'altro Walton ha ereditato una squadra che correva. Correva,
esatto,
molto.
E l'ha rallentata.
Era quinta per pace. Quella squadra, per dirti, era comunque sedicesima in attacco, ventesima in difesa, che non è una roba esagerata, Però sedicesima in attacco, ventesima in difesa, quinti per pace, vuol dire che rischi di farti i playoff. O comunque sei lì, infatti, allora erano lì per farsi i playoff. Rischi di fare i playoff. Il pace crolla l'anno dopo. Rimangono lì in attacco e in difesa, però insomma, la frittata ormai è fatta, secondo me. Il net rating passa da meno 1 a meno 2, infatti, quindi non è vero che rimane più o meno lì. La frittata è fatta nel momento in cui è arrivato Walton, ha abbassato il pace, basta. Cioè, non è una squadra fatta per giocare a difesa schierata, questa qua. E l'anno scorso sono andati all-in su questa identità offensiva, cosa che ci può stare visto il personale, ma eri a trentesima difesa. E non fai dei playoff se hai la 30ª difesa, a meno che tu non abbia un attacco top 6-7.
Sì, ma e comunque
arrivi ai playoff in primo turno,
te sei via.
Ti scartano come dei baci perugini e torni a casa. E quest'anno qua erano di nuovo sesti per pace, le cifre erano migliori. Cioè, il problema secondo me non era nemmeno Walton quest'anno qua. In generale, no. Il problema era che era un roster costruito senza né capo né coda. Non c'è un costante, non so come spiegarti, l'orizzonte temporale col quale vengono acquistati i giocatori mi sembra sempre ieri.
Sì. Sì, perché alla fine se guardi i nomi, non sono dei brutti nomi. Cioè, Haliburton, Barnes, Holmes, non è gente che ti mette mai, oh mio Dio, gioca per me, ti mette mai nei capelli. Il problema è che sono, come dici tu, sono slegati da un progetto, cioè non c'è un progetto centrale. Il progetto centrale dovrebbe essere Fox, però uno è un progetto che non ha buon rendimento, due non si sta seguendo questo progetto.
No, non c'entra niente, no. Cioè... Anche Tenet di Nolan e a Washington, Kenneth Branagh e Michael Caine dentro. Però non ha senso questa roba qua, mi siete tutti insieme e un film fa cagare. Cioè, nel senso, non è che, cioè, voglio dire, non è che, cioè, non sono un critico cinematografico, ma Tenet veramente mi è piaciuto. Quindi non c'entra tanto i nomi, per devi vedere come fittano,
certo,
qual è la
insieme.
Storia che tu stai raccontando, no? E onestamente non la vedo, perché Holmes per me è un giocatore molto buono, ma Holmes non è un cavallo da corsa. Holmes è uno, tutto sommato, giocatore da difesa schierata, si può dire, o comunque da fare a sportellate. Lo stesso Harrison Barnes è uno che non è proprio uno da corsa. Buddy Hield uguale. Haliburton e Fox invece sono due a cui piace correre, soprattutto Fox, ma anche Haliburton è uno che spinge la transizione, poi che non abbia avuto modo di farlo vedere è un altro discorso, ma Haliburton è uno a cui piace correre. Quindi sembra che tu hai preso due, poi i centri di riserva non ce n'è uno che sia veramente uno da transizione, un rim runner, un... Boh, non lo so, a me sembra veramente una roba fatta lì, messa lì un po' a caso, giocatori messi lì un po' a caso, e quando è così non vai mai da nessuna parte.
No. Senti, passiamo a vedere quali altre potenziali.
Guarda, comunque, sì, io dico, unica cosa, ti faccio l'elenco degli allenatori in questi anni qua sono passati. Hai avuto 2013-14, hai avuto Carmalone.
Mike Malone.
Esatto, non so perché ho scritto Carmalone. Comunque, perché, forse perché prima ho letto una battuta bruttissima su Malone. Vabbè, l'ho retweetata, lasciamo stare. 14-15 abbiamo Malone, Corbin e George Karl. Sono stati in grado di tirare fuori George Karl.
L'ultimo stint di George Karl.
Sì,
vero.
Sì, e anche l'anno dopo tutto quanto George Karl. Una roba, guardate. Poi abbiamo avuto 3 anni di Jürger, che secondo me erano i tre anni buoni. E infatti non ho ancora capito, né perché hanno cacciato Malone, né perché hanno cacciato Jürger.
Non lo capimmo nemmeno allora, sì. Cioè,
se,
soprattutto
se, Jürger si dice, in realtà Jürger era perché Jürger non faceva giocare i giovani, no? Questa era la ragione, esatto. E niente, e poi Luke Walton. Questi sono gli allenatori.
Mamma mia.
Non benissimo. Senti, tu hai detto passiamo alle panchine calde, tra virgolette.
Cioè, chi altri, perché il punto che ci arriva in questo momento, dopo aver fatto questa analisi, questa semi-autopsia, piuttosto che questa analisi della situazione, senti, quali altre poltrone possono...
Sì. Su, non parliamone. Qual è la panchina? C'è una panchina calda, caldissima. Qual è? Dai, su, dai. Non accetto risposte che non siano questa.
No, voglio sentirla tu, perché io...
Vogel.
Ma Dio buono, però, Vogel. Sai cos'è il punto?
Non pensare da persona razionale, Dio Madonna. Non pensare da persona razionale. Hai appena scorreggiato nella stanza. Cosa fai? Ti guardi in giro. Ma qua c'è odore di merda. Giusto? Non dici l'ho fatta io. Quindi tu GM, cosa fai? punti il dito contro l'allenatore, ma è palese. Cosa devi fare? Ma no, ma Andre, ma non ragionare in maniera... Ma anch'io so che il problema non è Vogel. Infatti... Ma lo so anch'io che il problema non è Vogel. Ma cosa devi fare?
Ma infatti perché io... Aspetta, ti dico il mio ragionamento, poi riprendiamo la cosa. Io mi sono scritto... Ho detto, va bene, analisi, perché non avevo tanti nomi nella mia testa che mi arrivassero così. Dico, primo level di ricerca, squadre con cattivi risultati. Allora, prendo le ultime, anche se sono fatte soltanto 20 partite, boh. San Antonio, Pop non lo cacciano via, la squadra non ha particolari velleità, siamo nella timeline, si sapeva che si perde, ok. I Pelicans, che stanno giocando molto peggio, però... Zion rotto, Ingram rotto, scelte del GM scellerate, ne ritorniamo anche su Griffin, più che mala gestione dell'allenatore, più allenatore rookie, quindi dici farlo fuori dopo 20, insomma non ci sta. Houston, po' stessa roba qua, squadra giovane, orfana, il rebuilding nonostante abbia delle belle individualità, però boh, povero Silas non può far tutto. Ad est gli ultimi sono Indiana, però 8 vinte e 11 perse nel grosso calderone centrale, è ancora troppo poco per dire senza dobbiamo andare via, e poi Carlisle è nuovo quest'anno qui, quindi non ha senso andare via. Detroit perdere e perderanno perché è lo scopo, Orlando idem, e in più coach rookie con Jamal Mosley. Quindi detto, boh, nel primo livello di ricerca non ho tolto niente, aggiungiamo squadre con buoni risultati ma nettamente sottoperformanti. Un solo nome, un solo grido, Los Angeles Lakers.
Andre, sì, devi andare molto narrativo su queste robe qua. Cioè, se tu pensi, cioè, qual è la squadra che più sta deludendo?
Beh, ovvio, eh? Ovvio. Però anche lì...
Sono
però...
per distacco qui Lakers. Oh, no, so. Ripeto. Io non è che mi aspettassi qualcosa... Cioè, allora, nel senso... Io non credo che... Io non credo che la squadra che Vogel ha avuto finora sia molto distante dal record che hanno.
No.
Cioè io credo che, anzi, cioè io credo che bene o male siamo lì. Finora la squadra è una squadra che ha avuto qua. Considerando il calendario, magari avrebbero dovuto essere tipo 11-7, o giù di lì, hanno avuto un calendario semplice, però non 9-9, ma siamo lì. Sappiamo tutti però come vanno queste cose qua. Cioè, secondo me, se i Lakers sono circa a, diciamo, stesso numero di vittorie e sconfitte, circa, magari con un paio di vittorie in più, ancora per un mese, secondo me, Fitz dei head coach. Cioè, molto probabile. Ed assistant di ricordiamo, di Vogel. Allora, le prossime partite sono a New York, a Indiana.
A New York senza LeBron, peraltro. A Indiana.
Sì, a Indiana. Contro i Kings in casa. Contro Detroit.
Ok.
Tra l'altro, brutta cosa questa qua della Lega di lasciare, di dare meno di 4 giornate di squalifica a uno dei due, perché secondo me si verranno fuori qualche casino. A Sacramento.
Ok.
Contro i Clippers.
Ok.
Contro i Celtics. A Memphis. A Oklahoma contro Orlando. Quindi queste qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite. Onestamente, qualsiasi cosa sotto il 7-3 sarebbe una tragedia.
Sono da esattamente il numero a cui stavo pensando.
Sì. Cioè, sotto il 7-3 è una tragedia. Se vai 6-4 qua, secondo me Vogel salta. Quelle dopo, perché ti dico? Perché quelle dopo sono a Dallas, che comunque non è banale.
No.
A Minnesota, che non lo so, una squadra rognosa, strana, non lo so. A Chicago.
Aia.
E contro i Suns.
Aia.
Secondo me, se Vogel arriva a Natale, è fatta. Sì. Finisce l'anno. Ma i Suns sono praticamente poco prima di Natale. Mi pare, o poco dopo. Comunque, o due giorni prima o due giorni dopo. Ma se è intorno ai 500... Adesso sono proprio esattamente 500, no? Se non sbaglio. Quanto sono adesso...
Vado a vedere martedì
9-9, esatto, sono esattamente 500.
Sì, 9-9.
Se finiscono 6-4 nelle prossime 10 o 7-3, anche, cioè c'è il rischio che loro siano tipo, dopo queste 14 partite, secondo me c'è il forte rischio che siano tipo 8-6 in queste 14, che siano 17-15.
Aia.
Se sono 17-15 a Natale, secondo me è fuoco il salta.
Sì.
Cioè, te lo dico, questa è la mia impressione. Sì, perché che... 17-15 vuol dire che sei tipo sesto, settimo. C'è un po' la scusante di LeBron, però, cioè, deve saltare qualche testa. Sì. Perché deve saltare qualche testa. E salterà Fogel.
Beh, sì, in quel caso lì chi salta l'allenatore. Però anche lì, boh. No, ovviamente non ha molto senso. Fogel è un allenatore difensivo, aveva una squadra difensiva, ora gliel'hanno cambiata. Ha una squadra disfunzionale, insomma, non è colpa sua. Bisogna licenziare. Se secondo me dovesse partire, dovrebbe essere, che ne so, Pelinka, quello che ha imboccato Pelinka, che è quello che si è preso già d'accordo. Una giornata. Però vabbè, questo è quanto. No, e il mio ultimo punto è: il nome più caldo di tutti per perdere il posto non è un allenatore, è Devin Griffin, cioè un GM.
Ah, no, aspetta, allora aspetta un attimo, arriviamo dopo anche lì. Sei d'accordo che secondo me non c'è nessun'altra panchina che possa saltare?
No, non ne vedo di calde, no. Perché e ti dirò anche
un turnover incredibile.
E anche Pelinka col sì, ragionandoci non ha senso salti, però come dici tu, per il teorema della scoreggia in ascensore potrebbe saltare. Se c'è uno che salta è lui, perché non vedo
prima no. di arrivare a Griffin. Io ti farò un elenco delle panchine che secondo me possono saltare entro, cioè non quest'anno ma l'anno dopo.
Ok,
l'anno dopo, secondo me Dwayne Casey, Detroit, contratto che scade nel 2023, è vero, quindi finisce nel 2000, quindi quest'anno e quello dopo ancora, e prende bei soldoni Dwayne Casey. Credo siano tutti consapevoli che quello dei Pistons è un rebuilding, ma di nuovo i giovani non si stanno sviluppando proprio per niente, anzi, cioè Killian Hayes per me è un grandissimo insuccesso dei Pistons, e stanno facendo giocare Kate Cunningham in maniera proprio da buttarne via il talento, quindi non mi piace. Detroit avrà la sua terza stagione di fila da 20, 22, 23, 24 vittorie, non lo so, ho l'impressione che Casey possa essere uno di quelli che salta a fine stagione, o comunque non lo so, comunque vabbè, vediamo. Secondo me se lo spogliatoio esplode veramente, perché vedo che ci sono tensioni gigantesche, se lo spogliatoio esplode rischia Udoka l'anno prossimo, come estate. Però deve esplodere, perché in realtà i Celtics stanno facendo bene adesso, sì. Cioè, anche senza Brown hanno fatto secondo me bene. Però sai, se proprio esplode, o scambi Marcus Smart, perché ormai Smart e Brown sono non i ferri corti, sono i ferri, non hanno più il ferro in mano praticamente. Però occhio, potrebbe essere. E secondo me occhio a McMillan qualora i playoff dovessero andare bene. Si è costruito un buffer, però occhio, se i playoff non dovessero andare bene, secondo me occhio a McMillan, perché adesso dopo essere arrivato in finale di conference, se un anno stecchi, fai il conto, esce al primo turno o arrivi, ci arrivi tramite il play-in,
e contando che è arrivato in corsa, quindi l'idea di fare un traghettatore, sì, ci sta che dici buon grazie per l'anno scorso, bravo, hai provato, ricominciamo, sì è vero.
Quindi, cioè, voglio dire, occhio perché questa cosa può succedere. Ad ovest,
Kid.
Io credo che Billups stia pregando che Olshi rimanga.
Sì.
Perché se Olshi salta, secondo me, per dare una pitturata di bianco a tutto quanto, secondo me Billups non ha, visto che non ha un buon nome in generale, se me ne rischia. Però lì è legato soprattutto a Olshi, se no Billups è appena arrivato, non penso che...
Sì, chiaro.
E mi aspetto che Green, se questa situazione abbia la sedia molto rovente entro Natale 2022... Ma qua torniamo appunto a Griffin. Secondo me o salta lui o salta Griffin, e dipende quanto Griffin è nelle grazie del proprietario.
Sì. Sì, ma qua, cioè, qui veramente dipende tanto da queste cose qui, perché mamma mia, perché allora la sua gestione non è stata totalmente disastrosa. È arrivato nel 2019 a New Orleans, ricordiamo che i Pelicans allora erano lì per draftare Zion, e stavano per prendere il dovuto ritorno sulle trade per Davis e per Jrue Holiday. Quindi grande rebuilding, però con già il turbo inserito, quindi benissimo. Buon lavoro di scelte ai picks, però poi un po' di mosse abbastanza dubbiose, perché estendere Steven Adams e poi lasciarlo andare via, perché draftare gente che, per amor di Dio, il potenziale, tutto quello che vuoi, però perché gente come Jackson Hayes, come Alexander Walker, come Kyra Lewis, che ha 2 anni ancora non hanno, sì, qualche flash di potenziale da parte di Alexander Walker, ma poco altro.
Andre, avevi Holiday Ball.
Sì. Lo so.
Cioè, inspiegabile.
E poi, come dici tu, dipende tanto da quanto il proprietario è legato a lui. Perché? Perché l'ultima cosa che è uscita mi ha fatto parecchio ridere, con questo ho finito, vostro onore. C'è stato nel 2019, si incrociano lui e Gentry, per l'appunto, neanche farla apposta, nei meandri dello stadio dei Kings, dopo una gara, e a quanto pare Griffin va a dire ciao al suo ex allenatore e Gentry lo manda un po' a quel paese, nel senso dicendogli sono dei saluti un po' falsi con una moneta da 3 euro, quindi preferisco evitare. Perché? Perché durante la tenuta di Gentry ai Pelicans, Griffin dichiarò la frase: ho dato a Gentry tutte le risposte della verifica ed è comunque stato bocciato. Nel senso che gli ho dato i giocatori buoni, questo caso è lui che non vale la pena. Quando poi si rincrociano l'anno dopo con Gentry assistant di Sacramento, Gentry nei corridoi non lo saluta e poi gli urla, considera che siccome Van Gundy ha lo stesso record che ho avuto io l'anno scorso, cioè 31-41 Van Gundy 2020-2021 e 31-41, gli fa: mi sa che anche a lui non hai dato le risposte della verifica corrette, e i due hanno dovuto essere separati dalle guardie. Quindi questa postazione non vuol dire che anche è un aneddoto anche abbastanza ridanciano, ma se hai una persona che non fa eccellenti scelte, che non costruisce un rapporto umano evidentemente valido e non lascia un ricordo di per sé di un qual certo valore, l'unico filo che ti resta è il filo e più fragile e più resistente, che è il proprietario. Se il proprietario è innamorato di te, ti terrà lì e sacrificherà la franchigia per te. Io non lo so se andrà avanti così, però lui è visto come
Griffin, è un altro dei miracolati di LeBron.
Sì.
Cioè, vabbè. Non so. Comunque, allora, ti dico, ho ancora due nomi secondo me da tenere sott'occhio. Uno è Silas, perché è il secondo anno che è lì, secondo anno che fa schifo. È ok, devono fare schifo, sono in rebuilding. Però io non vedo, cioè, dimmi un giovane che è migliorato sotto Silas. E questo verrà, secondo me c'è il rischio che magari danno ancora un anno, poi se Green non fa il salto, di nuovo, non c'entra niente Silas, nessuno di questi cristiani ha una colpa per l'unico fatto. Il problema è che l'allenatore è il primo che salta quando c'è qualcosa che non va.
Chiaro.
Quindi questo è la... E poi io ti dico un insospettabile, secondo me. Questo qua è una botta, proprio una roba. Sta qua può essere una boiata gigantesca. Un insospettabile, secondo me. Occhio a Taylor Jenkins. Perché.
Ok.
Perché lui. Allora, secondo me, non lo so, dico io. Allora, lui, prima di tutto, è ancora un'assunzione di Hollinger. I tempi di Hollinger. Il primo anno ha fatto da Dio, perché tutti aspettavano uno schifo, ha fatto molto bene, quindi non puoi cacciarlo, tu nuovo front office non puoi cacciarlo. Secondo, ha fatto i playoff, quindi non puoi cacciarlo. Quest'anno qua, paradossalmente, i Grizzly sono stati molto difficili da decifrare, mettiamola così, e in fase difensiva sono stati un colabrodo, letteralmente un colabrodo. Però allo stesso tempo Morant sta facendo il salto, quindi sai, è abbastanza... Se tu ad esempio devi fare i playoff di nuovo tramite un play-in, se la difesa va male, se il record è di nuovo quello dello scorso anno, la dirigenza potrebbe anche dire...
Sai che potrebbe essere veramente il momento dell'allenatore che salta e sorprende un po' tutti, perché? Ma perché sta facendo bene, ma serve a marcare l'inizio del nuovo ciclo. E siccome Memphis, lo diciamo da un po', che dovrà iniziare a tagliare, purtroppo non i rami secchi, perché i rami sono tutti fioriti a Memphis, però bisognerà tagliare... Non è così assurdo, anche per una questione di equilibrio di spogliatoio, mettere una faccia nuova che dà un'identità nuova alla squadra. Sì, ti capisco. Non si licenzia.
Non è più che altro, non l'hanno assunto loro, capisci?
Sì.
Cioè, il punto è, c'è sempre il front office sente un grosso legame, perché se tu assumi una persona e poi la licenzi, è un errore tuo, capito?
Sì.
Quando invece licenzi qualcuna, cioè, per, io lo ripeto, Jenkins sta facendo secondo me molto molto bene. Io dico, le aspettative, avendo Morant, che qualcuno verrà, vedrete che Morant finirà borderline o l'NBA o l'NBA, cioè non finirà troppo distante. Quest'anno qua ha ufficialmente gli occhi di tutti addosso, sì. Farà l'All-Star Game. Quindi quando hai un giocatore che ha gli occhi di tutti addosso, che fa l'NBA, che non vuol dire che un giocatore da solo ti porta 50 vittorie, soprattutto un Morant, però dovete sempre pensare quale sia la visione del pubblico e dei media e la percezione della franchigia. Ecco, se unite questo a, credo, un record che non sarà troppo, io dico c'è il rischio. Non sto dicendo che Jenkins stia facendo un ottimo lavoro, sapete che sono un grande fan di cioè in generale guardo, credo, più Grizzlies che Suns ancora un po', quindi però dico occhio, ci sono tutti i puntini che portano a dire questo qua potrebbe saltare.
Arrivati alla fine di una puntata all'insegna della disperazione, mi sembra di capire, perché purtroppo
abbastanza.
È bello parlare delle squadre che stanno facendo bene, ogni tanto bisogna anche parlare di quelle che stanno facendo male, che ho fatto una bella carrellata di attuali e potenziali panchine saltate.
Come diceva George Weah, in una puntata seconda, riferimento al calcio anni, sì, 90, sì. Proprio vecchio, come intervistato da Pellegatti, l'intervista e lui saluta, buongiorno a tutti belli e brutti,
eccoci,
dice così, e lui e Pellegatti gli chiede giustamente, ma perché fai questo saluto strano, George? Perché al mondo c'è li belli ma c'è anche li brutti, quindi non ci sono solamente le cose belle, non c'è solamente Stephen Curry in questo mondo, ma ci sono anche
li brutti.
Libruti.
Signori, questo episodio.
Sto andando a cercare buongiorno a tutti.
Questo episodio dei Libruti possiamo dichiararlo concluso. Io non posso fare altro che ringraziare il mio co-copilota conduttore Andrea. Grazie mille.
Grazie a te, Andre. Fra l'altro, lo possiamo dire, lo anticipiamo. Prossima puntata, no, quella dopo.
Non spoilerare, lanciamo un progetto.
Forse lanciamo un progetto. O la prossima, quella dopo. Vediamo. Insomma, lanciamo un progetto.
Va bene. Qualcosa di...
No spoiler.
Diciamo
no
che spoiler. Se abbiamo fatto li brutti, per la prossima o quella dopo arriveranno li belli. Questa è un po' l'idea, ecco.
Speriamo.
Sì. Se non sarà li belli...
O li brutti così brutti che faranno...
E diventeranno li belli.
Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo. Vediamo, non spoiler. Esattamente.
Perfetto, signore e signori, non posso far altro che dire per li belli e li brutti, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA e tutti lo sanno che vi assumi di slavo e anche
HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention.
PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease, this is a good choice for you.
It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County.
Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org.